possono cambiare storicamente le espressioni linguistiche del pensiero umano e le stesse abitudini, gli stessi costumi del vivere civile, il valore di volta in volta ad essi conferiti, ma non esisterà mai nella storia dell'umanità una svolta evolutiva così radicale da sradicare dalla psiche e dal cuore degli esseri umani sentimenti ancestrali come odio e amore, come disprezzo e condivisione, come immoralità e pudore, come superbia e umiltà, come violenza o aggressività e mitezza o mansuetudine. Si tratta infatti di sentimenti, di stati emotivi, di moti dell'animo costitutivi della natura umana, coessenziali ad una natura umana che viene evolvendosi storicamente ed esplicandosi in forme sempre nuove e diverse, ma mai estranee alle forme anch'esse coessenziali della razionalità che vi agisce, che agisce nella natura umana, in forme mai indipendenti da un'esigenza di intendimento, di comprensione, che inerisce strutturalmente nella natura complessiva e quindi nella natura tanto senziente che pensante degli esseri umani. Se non ci fosse una razionalità umana relativamente invariabile nella sua funzione veritativa rispetto ai mutamenti storici, al succedersi o all'avvicendarsi storico di paradigmi conoscitivi, morali, estetici o spirituali, sarebbe molto complicato stabilire distinzioni e differenze qualitative tra bello e brutto, tra gioia e dolore, giusto e ingiusto e via discorrendo. D'altra parte, aspetti o momenti diversi o opposti della vita intima, personale, sociale e spirituale di uomini e donne hanno la loro ragion d'essere non in se stessi, ma nei segnali, nei dati, nelle indicazioni inviati o forniti appunto dalle facoltà razionali alle funzioni istintive, emotive, sentimentali dell'essere umano. Quanto più sviluppata, emancipata in senso multilaterale o in senso plurilaterale, qualitativamente oltre che quantitativamente, è l'intelligenza, la razionalità di uomo e donna, tanto più sviluppato ed emancipato risulterà virtualmente l'ordine qualitativo di possibilità morali, emotive, sentimentali e persino sessuali di uomo e donna. Allora potrà accadere che da un'epoca all'altra possa cambiare in parte o in toto il significato e il valore di determinati giudizi conoscitivi, morali, politici o estetici, ma non potrà mai esistere un momento o un'epoca della storia umana da cui sia realisticamente possibile bandire, cioè eliminare, la necessità, l'esigenza, la centralità del giudizio in materia di scienza, di morale, di vita etica e sociale, anche se di volta in volta e da caso a caso il giudizio potrà risultare più o meno impregnato, più o meno impregnato di pregiudizio ed essere quindi passibile di revisione più o meno profonda. Una volta, per esempio, si poteva parlare, diciamo così, di donne traviate di vizio e malaffare, di donne traviate di vizio e malaffare, senza che una frase del genere suscitasse particolare stupore o indignazione dal punto di vista sociale, mentre oggi, in una fase storico-sociale, in cui i costumi, soprattutto sul piano sessuale, appaiono più liberi, disinibiti o addirittura ben più spregiudicati e trasgressivi di un tempo, come quelli che piacciono a una mia vecchia, come dire, conoscente, che tutte le estate non perde occasione per unirsi a gruppi di conterranei, di connazionali, per andare a fare bagni e bagnetti e controbagni sulle spiagge, nei mari del Mediterraneo cosentino, vero? Ora, ecco, oggi una frase del genere può strappare solo un sorriso, anche se il sorriso potrà poi essere di compiacimento oppure di compatimento, di indifferenza o di grave preoccupazione morale e sociale, perché non c'è dubbio che se è razionalmente eccessivo e manifestamente ipocrita censurare da una parte una società in cui si scambino baci o abbracci o amplessi furtivi tra innamorati o amanti, come accadeva un tempo, molto più irrazionale e indecoroso sarebbe da ritenere il metodico e conformistico e astenersi dal giudicare severamente una società in cui la sessualità venga concepita ed esercitata in modo estremamente disinvolto, sempre più frequentemente disinvolto, anche e soprattutto in pubblico, senza più remore di sorta, senza più distinzioni tra libertà erotico-sessuale nel privato è obbligo di limitare effusioni e quant'altro erotiche e sentimentali negli spazi pubblici o, diciamo così, in ambiti contigui alla vita pubblica, che dico nei cinema, nei teatri, nei giardini pubblici, ecco. Quindi parlare di donne traviate potrà forse apparire oggi una sorta di fossile linguistico, un composto semantico espressivo relativo a costumi morali e a pregiudizi di altri tempi, a una mentalità patriarcale, anacronistica, e tuttavia tale modo di esprimersi non potrà essere semplicemente liquidato come riflesso o reperto storico di esigenze morali o necessità etico-sociali di tipo archeologico e come tali non più presenti o all'ordine del giorno nella società moderna o postmoderna del terzo millennio. Se proviamo ad immaginare il mondo come una potenziale, immensa e permanente realtà orgiastica, Perché così potrebbe andare a finire di questo passo, no? Una potenziale, immensa e permanente realtà orgiastica, in cui tutto è il contrario di tutto, a tutti e per, o per tutti, poco per volta, sia consentito di fare, di vivere, di realizzare e propagandare, ben al di là del tradizionale comune senso del pudore, anzi ormai inequivocabilmente in opposizione a regole etiche di elementare buonsenso. Se proviamo ad immaginare uno scenario di questo tipo, dobbiamo anche provare ad immaginare con sano realismo quali conseguenze potrebbero derivarne, no? Potrebbero restare in piedi, in quel caso, affetti, vincoli di appartenenza o di fedeltà, valori educativi e formativi di sicuro e solido impatto sociale, nuclei familiari o comunitari, nuclei affettivi, vorrei dire, ancor prima, ancor prima che familiari, nuclei affettivi, familiari o comunitari più o meno ampi e articolati, prospettive culturalmente, eticamente e deontologicamente utili ed efficaci per il destino delle giovani generazioni? Non sarà vero piuttosto che se una sessualità talvolta disinibita e trasgressiva nel privato, in ambiti particolari di personale intimità, può allentare, ecco, allentare, cioè può ridurre, può allentare un'attenzione esistenziale, individuale o di coppia, dovute in gran parte anche a insostenibili forme di pressione sociale? D'altra parte, l'amplificazione o la mercificazione prodotta su larga scala sociale di emozioni, sentimenti, desideri, pulsioni di variegato genere è diversa. E diversa entità non finirebbe con ogni probabilità per esasperare i contrasti interpersonali, i sospetti e l'incomunicabilità persino tra soggetti in apparente armonia di intenti e sentimenti, non finirebbe per rendere sempre più innaturali e dannosi gli approcci sentimentali, le esperienze amorose, i rapporti erotici e sessuali, un'amplificazione, una mercificazione sempre più grande di emozioni, desideri, pulsioni. Pratiche, diciamo così, erotiche sempre più limite, ecco, sempre più limite. Quali benefici, quali reali vantaggi per i singoli e la collettività potrebbero realmente derivare da apparenti processi di liberazione, democratizzazione del costume, dei costumi sessuali? Tuttavia, suscettibili questi processi di rivelarsi a medio e lungo raggio quali reali processi di neutralizzazione, sterilizzazione, direi di ibernazione delle fonti stesse del piacere erotico e del soddisfacimento sessuale? Senza più emozioni uniche, che possano essere scambiate esclusivamente tra un determinato io e un determinato tu, senza incontri erotici riservati, senza più sguardi di particolare intensità amorosa, che possono aver luogo solo nell'intimità di quei due coniugi o di quei due fidanzati o di quei due amanti, e non anche all'interno di altre coppie, all'interno di altre di altri rapporti, altri. Che potrebbero avere luogo solo nell'intimità di quelle due persone e non anche in qualunque altra coppia di coniugi, di amanti, di fidanzati, senza più amplesse di creativa bellezza erotica che appartengono soprattutto alla storia sentimentale di quei due e non di chiunque altro. Cosa sarà del sesso? Dell'eros, dell'amore, del mondo e nel mondo di un'umanità rimasta intelligente, colta e sensibile. Potrà essere ancora gratificata eroticamente un'umanità intelligente, colta, sensibile? O potrà essere gratificata sessualmente, eroticamente, semplicemente un'umanità ormai puramente animale? Cosa sarà, in altri termini, di una sessualità umana destinata ad elevarsi da livelli di pura animalità a livelli sempre più alti ed esaltanti di spiritualità immaginativa e creativa? Questo ragionamento naturalmente non mira a puntare il dito contro questo o quell'individuo, maschio o femmina che sia, non punta a colpevolizzare e condannare uomini e donne erranti, corrotti, e appunto in vario modo e per diversi motivi nel mio lessico spirituale e religioso, a condannare uomini e donne traviati e peccatori, ma a focalizzare un concetto chiaro e preciso, a prescindere dal quale l'esistenza può essere intesa e vissuta solo come un viaggio senza senso, solo come un'esperienza prettamente casuale di vita, casuale di vita, come un'avventura fine a se stessa, senza direzione, senza scopo, è completamente chiusa a qualsiasi ordine di valori, immanenti o trascendenti che siano. Questo concetto, sul quale appunto io sto cercando di focalizzare il mio ragionamento, è che nel nome della libertà e del diritto all'autodeterminazione personale, non tutte le scelte sono moralmente lecite e socialmente legittime e utili, o addirittura benefiche. Che tutto può essere compreso e perdonato, ma non tutto può essere tollerato e giustificato, specie quando una scelta scientemente basata sulla menzogna, sulla falsità, sull'inganno o sul doppio giochismo morale possa arrecare o arrechi grave danno umano, morale o materiale al prossimo e a tutti coloro verso cui, a diverso titolo, si abbiano dei doveri o degli obblighi di rispetto, di lealtà, di fedeltà. Certo, in un'epoca relativista come quella in cui viviamo, ciò che per me, per ogni singolo individuo, è vizio, per un altro è espressione o può essere espressione di libertà, oppure di edonismo, cioè ricerca di piacere o utile personale, anche se poi, allorché la tua libertà danneggia la mia libertà, io ho tutto il diritto di mandarti a quel paese e separare la mia vita dalla tua, o addirittura, se ne abbia io la opportunità, prima di instaurare con te un rapporto, di evitare di unire la mia vita alla tua o di incrociare la mia vita con la tua. Si può decidere di vivere in modo cinico, certo, pensando esclusivamente a ciò che si pensa possa tornare utile a se stessi, senza particolari riguardi per nessuno. E si può per nessuno, per norme morali, e per nessuno, neanche per le persone più, diciamo, più vicine affettivamente o più stimabili intellettualmente, culturalmente. No, si può vivere in modo completamente cinico. Si può ritenere di vivere a proprio piacimento senza particolari riguardi verso nessuno, senza contrarre mai obblighi di sorta verso nessuno in particolare. Lo stesso diritto, tuttavia, va riconosciuto a coloro che cercano di stare sempre alla larga, come già detto, alla larga di soggetti amorali e solo interessati a un profitto e a vantaggi personali, o che non esitano ad allontanarsi da sé non appena scoprano da te, da sé non appena scoprono di essere stati ingannati e sfruttati. So bene che il mio linguaggio, risentendo di una sensibilità religiosa e cristiana oggi spesso in disuso, non è né particolarmente morbido né sufficientemente diplomatico verso le tante correnti o presunte, verso le tante, sì, correnti odierne e presunte espressioni o manifestazioni di libertà. Ma come uomo e intellettuale provo non già a subire la pluralistica, molle e inetta sensibilità contemporanea, bensì a metterla in discussione e ad integrarla eventualmente con argomenti appartenenti alla migliore tradizione culturale e filosofica della religione e della civiltà cristiane. Anche o soprattutto come credente cattolico, poi, ritengo di non potermi e dovermi limitare ad essere uno spettatore del mio tempo, ma di dover pensare e agire come un critico della modernità e postmodernità, nel quadro della società globalizzata e iperpluralista del terzo millennio, utilizzando il pensiero forte della tradizione cristiana come bussola e strumento di analisi. Un pensatore cristiano e cattolico non può che lanciare, da buon militante della fede in Cristo, una sfida umile ma tenace al pensiero unico contemporaneo. Oggi domina quello che alcuni filosofi chiamano il nichilismo gaio o il relativismo etico. Mettere in discussione questa sensibilità con gli strumenti della civiltà cristiana significa riaffermare che esistono dei valori oggettivi e una natura umana che non è infinitamente malleabile dai desideri o dalle mode del momento. In definitiva, come intellettuale cristiano e cattolico, penso che la fede in Cristo obblighi sempre tanto ad essere rigorosamente critici verso la realtà così com'è, quanto ad essere indefettibilmente, umilmente aperti al dialogo con essa e ad una pratica di reciproca correzione fraterna rispetto al nostro prossimo. In questo consiste l'etica cristiana: di essere del mondo, di essere nel mondo, di essere nel mondo, ma non del mondo.